Allora, cominciamo con questa lezione che è un po' più che una lezione vera e propria, una prolusione, nel senso che vi mette un pochettino dentro una serie di argomenti di questo corso in maniera, come dire, complessiva. Cominciamo con alcuni fatti abbastanza semplici dal punto di vista dell'organizzazione, in maniera che cominciate a individuare qualcosa. È nostra abitudine avere un buon appoggio su internet, su un po' tutte le cose che noi facciamo e che anche voi farete. Quindi a cominciare, diciamo, da questo corso, il web è uno strumento importante per noi di supporto e di sviluppo delle nostre intercomunicazioni. Allora, la prima cosa che dovete sapere è ovviamente il nome del vostro docente, che sarei io, che mi chiamo Antonino Saggio. Se voi andate su Google e chiedete Antonino Saggio, vi dà come prima voce questo link, che è il link all'home mia. Questa home esiste dal 1998, dalla fine del 1998. Io ho avuto un website, e questo website l'ho sempre pensato come una estensione di alcune caratteristiche del mio lavoro che non erano direttamente quelle della pubblicistica, ma in una via in qualche maniera intermedia. Questo è abbastanza importante da capire. Io già nel 98-99 avevo scritto e pubblicato molti, sia libri, sia articoli, sia saggi, e già nel 98 esisteva la collana. Si vede, sì? La collana di cui abbiamo visto precedentemente. Quindi nell'attimo in cui sono entrato dentro la tecnologia di internet, mi sono subito chiesto che questa era una forma di pubblicazione, come dire, diversa dallo scrivere un libro, ad esempio, e che porgeva un aspetto della mia attività, come dire, più personale, più individuale, più e che la parola home era abbastanza giusta per questo. Questo sito è cresciuto moltissimo già nei primi anni. Oggi è un sito di circa 5 o 6 megabyte gigabyte di informazione, e quindi è molto facile perdersi all'interno di questo sito, perché è organizzato in tante, diciamo, sottosezioni di cui adesso neanche parliamo, però volevo indicarvi una piccola strada per cui all'inizio vi cominciate a orizzontare. Come avete visto, ci sono entrato dentro Google, ma comunque questo è l'indirizzo. Siccome è un sito antico ed ero praticamente il primo che aveva questa cosa, addirittura c'è questo strano indirizzo, no? uniroma1.it, subito Saggio, come se fosse, diciamo, una cosa a sé stante. Dentro questa struttura vedete la cosa che a noi ci interessa particolarmente, siccome sono iniziati la didattica, e per me la didattica è una cosa molto importante delle cose che io faccio, subito trovate l'annuncio dell'inizio di questo corso, o meglio dei due corsi, il laboratorio e anche questo corso di progettazione architettonica assistita. Scorrendo nel sito troverete tutto di più, e questa è soltanto la home del sito, ma poi ciascuno la esplora, la conosce, la vede come vuole. Dopo un po' vedo che gli studenti che lavorano con me sono dei profondi conoscitori di questo sito, perché lo conosco abbastanza. Ma adesso l'unica cosa che mi importa segnalarvi è che esiste questo sito, e che da questo sito, dalla home, potete andare a questo link, a questi due link. Nel caso specifico noi siamo qui nel corso Information Technology CAD 2004, quindi cliccando qui voi siete dentro la home di questo corso. La Om all'inizio è molto vuota e progressivamente sarà riempita da tutte le cose che noi man mano faremo, a cominciare dalle lezioni, ma poi anche dai vostri progetti in progress, dall'indirizzario di tutti voi, eccetera, eccetera, eccetera. Allora, tra poco inizieremo a fare proprio la lezione che riguarda questa parte specifica. Vi volevo segnalare una cosa che già qui, ok, programma, ecco, questo è il programma in sintesi di cui abbiamo parlato in maniera più diffusa, e qui ci sono le versioni del programma in PDF che voi avete in cartaceo. È lo stesso programma, con la differenza che qua i link dovrebbero essere attivi, e quindi alcuni link, essendo un PDF, dovrebbero rimanere attivi, e quindi teoricamente si va alla cosa di cui si parla. Comunque, a parte questa differenza, è lo stesso documento che avete in cartaceo. Io direi di prima di farvi la prima richiesta pratica e poi partire direttamente con la lezione. Qui nella home page del corso, alla fine c'è questa cosa che noi storicamente chiamiamo to-do, cioè cose progressivamente da fare. La cosa la prima cosa da fare è iscriversi a questo corso. Iscriversi a questo corso, se evidentemente si intende seguirlo, lo potete fare se siete sicurissimi, lo fate subito. Se volete aspettare ancora una lezione o due, potete aspettare una o due lezioni, ma entro il 4 marzo, cioè entro il prossimo martedì, noi vorremmo che spedisse a Gaetano De Francesco questa semplice email, che è l'email di iscrizione al corso. Noi, sulla base di questa scheda, creeremo un indirizzario, che è un indirizzario affinché voi tutti possiate essere in rapporto l'uno con l'altro. L'indirizzario conterrà soltanto due informazioni, cioè il vostro nome e cognome, la vostra email e il vostro blog. Ecco che cosa vi chiediamo di fare: scrivere nell'oggetto 2014 CAD il nome, il cognome, l'email, l'anno di frequenza, il corso di laurea, l'indirizzo postale, i telefoni, una piccola foto, se possibile piccola, e l'indirizzo del vostro blog, di cui tra un attimo parliamo. Nella stessa email fate un copia e incolla complessivo, così, immaginando che questo è il vostro le vostre informazioni, e queste servono, perché saranno solamente queste a essere poste nell'indirizzario comune del corso. E per fare il blog, noi abbiamo capito, sulla base dell'esperienza, abbiamo avuto diverse idee negli anni, ma che la cosa migliore è avere un blog dedicato. E ciascuno di voi che ha già un blog sa che può avere 3, 4, 5 blog, e abbiamo capito che è meglio avere un blog dedicato a questo corso, il che non vuol dire che ci sia assolutamente tutto al 100% corrispondente a delle cose istituzionali di questo corso. Ci possono essere delle cose un po' all'atere, anche delle letture, dei viaggi, delle visite, eccetera, però è bene che sia un blog dedicato a questo corso. E quindi lo potete fare con due modalità. Www.blogger.com è molto semplice, è la famiglia dei blog che appartengono a Google, a Gmail. Avete un account di posta elettronica Gmail, è quasi immediato ed è molto facile da fare. Magari, se poi serve, per caso, magari la prossima volta facciamo un quarto d'ora di piccolo tutorial, ma è veramente molto semplice, ma comunque lo possiamo fare, non c'è nessun problema. Oppure quest'altro, che è un blog un pochettino più che ha più feature, diciamo, più caratteristiche, e quindi il dare e avere potrebbe essere leggermente più complesso all'inizio, che sono nella famiglia wordpress.com. Quindi, diciamo, attraverso questa iscrizione al corso, voi effettivamente vuol dire che intenderete seguirlo, che fate parte di questo corso e condividete il vostro blog e il vostro indirizzo email, per consentire agli altri di conoscere voi e di entrare in rapporto a rete tutti quanti.
Naturalmente non è detto che dobbiate usare per forza Blogger o WordPress. Se qualcuno vuole usare un altro sito per fare il blog, va bene.
Sì, certo. Noi consigliamo perché chi non l'ha mai fatto, così sa come andare. Possiamo fare comunque la volta prossima, se serve un breve tutorial, non è veramente un problema. Adesso mi vorrei concentrare invece sulla lezione. Lezione che è già in rete, eccola qua. Notavo che anche qui c'era un to-do che però non abbiamo aggiornato, e quindi c'è l'indirizzo di Gaetano, che è uno più vecchio, lo aggiornerò subito, ma comunque voi basatevi su quanto c'è nella home del corso, cioè quello che c'è scritto qua, va bene? Quell'altra parte non ce l'avevamo accorti e non l'abbiamo aggiornata. Allora, andiamo alla lezione e vediamo un attimo come noi impostiamo questo ragionamento. Allora, come impostiamo questo ragionamento? Ogni anno noi ci entriamo in qualche maniera, un poco diversa, ma una delle chiavi di entrata dentro questo corso è il, vedere la tecnologia non tanto come soluzione, ma in qualche maniera appartenente al grande mondo della crisi. Cioè, la tecnologia stessa per noi è una crisi, prima di essere una soluzione di alcunché. Questo ribalta subito i termini della questione. In che senso la tecnologia è per noi una crisi, piuttosto che essere immediatamente una soluzione? E che cosa intendiamo dire per entrare all'interno di questa maniera di porre la questione? Cerchiamo di procedere per gradi. La parola modernità è una parola che entra in gioco in diverse dei miei lavori, addirittura entra nel titolo di questo libro, che si chiama appunto Architettura e modernità, dal Bauhaus alla rivoluzione informatica. E quindi è abbastanza legittimo, da un certo punto di vista, chiedersi che definizione noi diamo a questo termine, in quale ambito lo affrontiamo, e come mai questo termine in qualche maniera ha una prossimità con il termine crisi, che spesso non sono affatto associati. Quindi per questo dobbiamo fare un piccolo ragionamento, condividere alcuni punti di vista. Allora, di norma, o molto spesso, la parola modernità ha una interpretazione di tipo cronologico, e cioè esiste il mondo antico ed esiste il mondo moderno. In questo caso, diciamo, la parola è associata ad una fase storica, per cui, ad esempio, si può sostenere, e molti storici sostengono, che il mondo antico finisce con la scoperta dell'America e il mondo moderno parte dopo la rivoluzione e dopo la scoperta dell'America. Questa è una maniera che cronologicamente associa il termine moderno alla fase dopo il 1492. Essendo comunque un costrutto, anche se cronologico, di tipo interpretativo, Naturalmente a questo possono esistere altre interpretazioni. Per esempio, per altra storiografia, il mondo moderno in realtà è il mondo che parte con la rivoluzione francese. Dopo la rivoluzione francese c'è il mondo moderno, prima della rivoluzione francese c'è un mondo che noi aggettiviamo in maniera diversa. O altri modi ancora, in cui comunque sempre l'aggettivo moderno è indicato per differenziare cronologicamente delle fasi storiche. A volte alcuni di voi sarete stati anche confusi perché magari avete letto una storia della letteratura che si definisce moderna, ma perché partiva, diciamo, a una fase, invece avete letto un libro di storia che si chiama moderna, ma intendeva dire un'altra fase, ma sempre cronologiche, però appartenenti, diciamo, a scuole di pensiero o a, come dire, delimitazioni temporali diverse. Ma questa rappresenta una categoria. Una seconda grande categoria è invece quella che sostiene, o in qualche maniera implicitamente sostiene, che moderno è in qualche maniera progressivo, positivo, aggiornato e quindi giusto, in contrapposizione al suo opposto, no? Che l'antico o il passato è specularmente attardato, negativo, eccetera. In questo caso la parola moderno ha un significato diverso da quella precedente, perché mentre nel caso precedente appartiene a delle, diciamo, fasi temporali, in quest'altro concetto la parola moderno equivale a una acquisizione, come dire, di valore. In particolare questa seconda accezione è stata tipica di quell'insieme di manifestazioni del pensiero, dell'arte, eccetera, che si è intrecciata con la nascita e con la presa di coscienza della rivoluzione del mondo industriale. Quando gli artisti, i letterati hanno aperto gli occhi sulla grandissima novità che presentava il mondo formatosi sulla spinta del rinnovamento della rivoluzione industriale, improvvisamente nasce questa accezione di questa parola moderno per indicare questo mondo nuovo sposato alle novità legate alla città dell'industria, alla città contemporanea, a un modo di vivere e vedere i fenomeni completamente diversi da quello del passato. Quindi uno, per esempio, in ambito della poesia e della letteratura, i primi che hanno usato questa parola in questo contesto sono per esempio i letterati e i poeti francesi, forse tra i primi proprio Baudelaire, in cui, vedendo questa nuova città davanti a sé, che era la città trasformata, no, dalle grandi trasformazioni urbane che ha visto la città di Parigi alla fine degli anni 50 dell'Ottocento, ha detto: qua siamo su un mondo diverso, siamo in un mondo moderno. E questa idea del mondo moderno come mondo, diciamo, che accettava tutti questi valori nuovi è un concetto, come dire, molto diverso da quell'altro, in cui sostanzialmente c'era un'accettazione e una volontà di vivere e di interpretare le novità del mondo contemporaneo. Quindi assieme a lui la nuova pittura, no? I pittori, per esempio impressionisti, che sono pittori che evidentemente aderiscono a questo mondo moderno. Da questo punto di vista la parola moderno, proprio attraverso questa concezione, entra anche nel mondo dell'architettura, per cui negli anni 20 del Novecento nasce questa idea, su questa scia, che il mondo moderno vuol dire l'accettazione delle novità importanti portate appunto dalla città e dalla società nata sulla spinta del grande rinnovamento dell'industria. Ecco perché nascono delle dizioni come il movimento moderno in architettura o una dizione come congressi internazionali di architettura moderna, e in entrambi questi casi la parola, oppure il famoso libro di Nicholas Persner che diceva i pionieri dell'architettura moderna, in tutti questi casi l'aggettivo moderno è un aggettivo di merito, è un aggettivo che dice noi siamo sostanzialmente dalla parte giusta, noi siamo dalla parte del rinnovamento e siamo dalla parte dell'adesione alle novità che la società industriale ci pone davanti. E ripeto, notate la differenza, in un caso è una accezione di tipo cronologico, in quest'altro caso è un'accezione di merito, e in qualche maniera moderno vuol dire per chi aderisce portatori di valori positivi, innovativi, propulsivi, contro valori non propulsivi, non innovativi e non. Allora, noi ci muoviamo in una terza interpretazione che non si sovrappone con nessuna delle due. Perché? Qui io credo che ho messo sempre questo aneddoto, perché io ho messo a fuoco questo elemento anche abbastanza relativamente tardi, però da quel punto in poi è diventato un pochettino una cartina di tornasole, ha proprio orientato il mio modo di guardare alle cose in maniera diversa. In varie occasioni ho raccontato l'episodio in cui è nata questa discussione, questa interpretazione. E l'episodio è un episodio abbastanza però il significato è abbastanza importante. L'episodio è questo, non so se qua è spiegato, però diciamo adesso lo spieghiamo. Io sono stato per 3-4 anni studente di Bruno Zevi. Studente per 3 o 4 anni perché? Perché in realtà nella fase in cui io seguivo questi seminari, non erano vere e proprie lezioni, non si trattava di un corso istituzionale effettivamente, ma si trattava di una specie di palestra di ricerca intellettuale di un piccolissimo gruppo di persone in realtà, 10-15 persone, per cui era abbastanza nella logica delle cose che si poteva partecipare a questa avventura per più del tempo strettamente richiesto. Quindi dopo essere stato per 3 anni studente di questa esperienza, parliamo degli anni dal 79, dalla metà del 79 al 76 sostanzialmente, quindi pensate quanti anni fa. Successivamente io ho scritto già abbastanza presto nelle collane di Bruno Zevi, parliamo degli inizi degli anni 80, poi ho pubblicato una serie di articoli abbastanza importanti alla fine degli anni 80 che già utilizzavano in varie maniere il calcolatore elettronico come ingrediente della cosa, e questa discussione in realtà di cui adesso vi riporto è avvenuta soltanto, se ricordo bene, nel 94 o nel 95. Quindi circa dopo 20 anni che io avevo una conoscenza abbastanza approfondita di tutta questa cosa. E la discussione fu molto interessante perché la discussione fu A un certo punto, così, d'amblè, Zeli mi dice, ma Sergio, ma che cos'è questa modernità? Io stavo bevendo un cappuccino e mi si mandò un poco per traverso, perché lui mi fece questa, diciamo, domanda, che cos'è la modernità? E io gli dissi, ma andando un po' per traverso, la cosa che so è sicuramente non è cronologica, è una cosa che io avevo, diciamo, comunque assimilato. E lui disse, no, guarda che sì, certo, va bene, però la modernità è quello che trasforma la crisi in valore, mi disse, ed è quella che innesta un processo di cambiamento, una sfida di cambiamento verso una nuova estetica. Detta così, la cosa, come dire, mi colpì molto. Pensai che questa era veramente una maniera completamente diversa per vedere la questione, perché metteva insieme appunto questa definizione di modernità con l'idea che la modernità era intimamente legata al concetto di crisi e che era a sua volta, come dire, un motore quasi necessario alla spinta del rinnovamento, e in cui l'elemento dell'estetica era così importante in questa, diciamo, formula, perché alla fine comunque la risposta estetica è sempre considerata la risposta più alta e più complessa delle nostre, diciamo, azioni. Quindi questa, diciamo, definizione, la modernità è quello che trasforma la crisi in valore e spinge, suscita, determina un'estetica di rottura e di cambiamento, era una definizione terza rispetto a queste. La cosa, come dire, interessante di tutta questa faccenda è che in realtà questa definizione, cioè lui mi dette oralmente, in realtà non c'era scritta da nessuna parte. In nessuno dei suoi libri lui aveva sviluppato questo concetto, e si trovava soltanto nascosta dentro una parentesi, dentro un inciso di un suo libro, che a quel punto io utilizzai come test per, dando questo libro alle persone che stimavo di più e che reputavo più intelligenti e più colte, dicendo, leggi un po' sto pezzo, dimmi un po' che cosa noti, e nessuno notava questa cosa, per cui dicevo, ah sì, mi ha dato proprio una chiave importante. E infatti io su questa chiave, che poi è diventata da un certo punto di vista integralmente mia, tanto da averla sviluppata in tanti anni di lavoro, è una chiave, proprio una chiave di volta, una chiave all'interno della quale uno entra in questo mondo, e entra anche dentro il discorso, di cui capiremo adesso, della tecnologia. In che senso? Adesso lo vediamo gradualmente. Quindi, ritorniamo a questa terza definizione di modernità. Questa terza definizione di modernità, quindi, non è temporale. Non si può definire in che momento c'è questo atteggiamento, ma è un atteggiamento. Ed essendo un atteggiamento, è diciamo una tensione, e quindi in quanto tale non è temporalizzabile, e questa è una cosa molto interessante della definizione. È una tensione che si trova in momenti della storia degli uomini e che si ripresenta, e quindi essendo un atteggiamento, la domanda di volta in volta che ci si pone in quale momento storico, o rispetto a quali sfide presenti, ci sono degli atteggiamenti di tipo moderno, e cioè degli atteggiamenti che accettano la crisi e cercano, accettano le crisi e cercano di risponderli in maniera, come dire, cercano di fronteggiarle, di rispondergli e quindi necessariamente di trovare delle estetiche di rinnovamento ad esse adeguate, e ci sono contemporaneamente altri momenti, altre personalità in cui questa tensione non è presente. Ecco perché da un certo punto di vista alcuni lavori, tornando a Zeli, sono proprio costruiti come una continua ricerca di questi momenti in cui, come dire, la modernità, intesa in questi termini, si afferma. Ecco perché uno dei suoi libri, è questo famoso Controstoria dell'architettura, in realtà non è altro che una serie di, da un certo punto di vista, di eccezioni, no? Una serie di punte in cui l'architettura tenta di affrontare delle situazioni profondamente mutate e tende necessariamente a creare delle nuove sintesi e delle nuove, dei nuovi momenti estetici di cambiamento. Quindi questa è una terza interpretazione di modernità che è quella a cui noi aderiamo in questo corso e quindi aderiamo attraverso tutta l'impostazione di questo corso, aderiamo attraverso questo volume che ha un taglio diciamo più storico e storiografico e l'altro volume di cui vi avevamo parlato prima, Introduzione alla rivoluzione informale dell'architettura, che è proprio il libro di questo corso che ci dà l'entrata dentro questo argomento. Quindi questo è un primo aspetto della questione. Allora, adesso pensiamo un attimo al discorso della tecnologia, d'accordo? L'avvento di una nuova tecnologia, per chi opera come noi in un campo che è anche un campo, come dire, di ricerca creativa, nel nostro caso di architetti è creativa, ma è anche, come dire, secondo me è anche profondamente responsabile rispetto a un insieme di fenomeni, non è creazione pura, è una creazione fortemente applicata su una serie di necessità, di situazioni, anche di responsabilità. L'avvento di una nuova tecnologia non è per niente soluzione, anzi è crisi. Questa è la prima cosa che uno deve, diciamo, capire. È crisi. Perché l'avvento di una nuova tecnologia, o in genere, ancora più in generale, di un nuovo strumento, richiede una serie di salti logici che non può non convogliare un processo abbastanza lungo e complesso di maturazione e di comprensione. Per fare questo facciamo degli esempi. Tra poco verremo a questo qui, che è abbastanza divertente, però si adatta molto bene a questo esempio. Facciamo degli esempi. Dopo ne vedremo altri, ma pensiamo al primo, che è l'avvento della fotografia. Quando nell'Ottocento è arrivata la fotografia come invenzione tecnologica, come nuovo strumento, e la presenza della fotografia ha determinato implicitamente ed esplicitamente la grande crisi di quello che è il mondo della raffigurazione pittorica. Perché il mondo della raffigurazione pittorica, che fa tante cose ovviamente, ma una delle sue, diciamo, chiavi di volta era ovviamente sempre stata quella di una corrispondenza abbastanza prossima con la realtà. Era una anche delle sue ragioni d'essere dal punto di vista anche economico e del mercato, ovviamente. Immaginate che cosa ha rappresentato l'arrivo di uno strumento come la fotografia. Arrivando uno strumento come la fotografia che ha rotto, diciamo, questa caratteristica della rappresentazione pittorica, cosa succede? Questa è la cosa interessante. Succede che una parte numerosa della cultura pittorica dice: non è successo niente, non è successo niente, e per decenni continua, diciamo, le ritualità e le modalità di espressione precedenti. ma contemporaneamente, non soltanto in base a questo fenomeno, anche a molti altri ovviamente, nascono delle avanguardie che sostanzialmente distruggono l'idea tradizionale di pittura. Come dire, ribaltano completamente i termini della questione della rappresentazione pittorica, diciamo sganciando la rappresentazione pittorica da alcuni dei pilastri della rappresentazione realistica, che era invece quella precedente. Tutta la grande avventura della prima stagione dell'arte moderna, che è la stagione la stagione degli impressionisti e dei vostri espressionisti, parliamo di una piccola avanguardia di pittori che si creano anche questo problema. In realtà loro se ne creano molti altri contemporaneamente, ma sostanzialmente questo è uno dei momenti chiave. La pittura progressivamente, attraverso quel percorso, quei 25 anni, si sgancia nella sua chiave fondamentale col problema della rappresentazione realistica e diventa un'altra cosa, con un processo in cui esattamente entrano in gioco questi fattori che abbiamo appena enucleati. L'arrivo della fotografia non è una soluzione, ma è una crisi, perché, come dire, perché innesta una riflessione che è molto più complessa, non è semplicemente lineare, innesta la necessità di un cambiamento, la necessità di una crisi, la presenza di questa crisi è la creazione di un'estetica completamente diversa, un'estetica che per noi oggi è diventata ovviamente fatto comune, assodato, ma che in quel momento aveva un enorme, determinava fortissimo scandalo evidentemente, perché si muovevano proprio alcuni dei presupposti. In questo caso quindi l'arrivo della fotografia per un pittore è una crisi enorme, non è una soluzione, è una crisi enorme, soltanto con un processo lungo e non lineare si riesce a risettare in fondo il tuo stesso campo. Questo è un esempio, ne vedremo adesso altri, per far capire che cosa vuol dire lavorare con questa triade, no? Modernità, crisi e estetica di rottura. A lungo noi avevamo un altro film, usavamo nel corso, da 2 anni invece ho scelto questo film. Qualcuno di voi l'ha visto questo film? 2 o 3 di voi l'avranno visto. Questo film si chiama The Artist ed è un film che ha avuto, questo non importa se ha avuto più o meno successo, a me è abbastanza piaciuto però. Comunque a noi ci interessa soltanto da questo punto di vista qua. Perché ci interessa da questo punto di vista? Che cos'è la storia? La storia è di un attore di grande successo nel cinema muto. Lui è una star assoluta del cinema muto, ha successo da tutti i punti di vista, è molto ammirato, eccetera. A un certo punto arriva la crisi. E qual è la crisi? È esattamente l'arrivo di una nuova tecnologia. E la nuova tecnologia è il sonoro. Il sonoro, in realtà, nel suo caso, determina esattamente questo. Cioè, determina esattamente la crisi data dall'arrivo della nuova tecnologia e la sua totale incapacità di adattare il suo, mondo, che era un mondo costruito sul fatto che non c'era sonoro, si crea un conflitto che porta a una crisi drammatica, perché lui praticamente fallisce, si abbandona a delle cose, continua a fare i film come prima e viene assolutamente deriso, insomma lui praticamente entra dentro un loop drammatico. E fino praticamente quasi all'autodistruzione sostanzialmente. Qual è la catarsi di questa situazione? Quando alla fine soltanto del film lui compie il salto E qual è il salto? Il salto è che attraverso la compagna, che è quella persona che vedete lì, lui capisce come creare una nuova estetica, come creare una nuova estetica che è un'estetica tutta interna al nuovo meccanismo. E quindi a questo punto lui, che addirittura mi sembra non poteva parlare, aveva dei problemi, adesso non ricordo questo dettaglio, se lui a un certo punto va via la voce, non l'ha mai avuto, questo non lo ricordo, comunque no, forse, vabbè, adesso non ricordo questo dettaglio, comunque sia, il salto che lui fa dopo questa enorme crisi è quella del rientrare dentro la nuova tecnologia e quindi nasce, nel suo caso, il musico, la danza e tutta quest'altra cosa del tutto impensabile all'interno del precedente meccanismo. Questo è un classico esempio che funziona abbastanza bene per capire come la tecnologia rappresenti una crisi in realtà, no? L'avvento della tecnologia sonora rappresenta una forte crisi, e a questa forte crisi si può rispondere o come normalmente si tende a fare, con un atteggiamento di tipo protettivo, cioè dice, infatti ci sono dei dialoghi in questo film molto interessanti, in cui lui dice ma non è cambiato niente, ma figurati, io ho il mio pubblico mi ama, il mio pubblico mi adora, eccetera, figurati, è arrivato il sonoro, non è cambiato assolutamente niente, è tutto come prima, figurati. E invece no, lui brevemente è scartato, diciamo, dalla cosa, perché la novità è talmente grossa, è talmente potente che in realtà azzera il suo mondo. E quindi questo film racconta questo in maniera, secondo me, abbastanza bello ed è un episodio. Noi lungamente nel passato usavamo questo altro esempio, che è un altro esempio molto bello secondo me, questo è il film di Gattopardo, Luchino Visconti, 1963, Luchino Visconti per fare questo film ha praticamente fatto fallire la società, perché praticamente è un film estremamente ambizioso anche dal punto di vista dei costumi, eccetera, comunque questi sono aneddoti. Perché questo film è un film che si adatta estremamente bene a questo discorso di nuovo della modernità intesa in questo? E anche questo discorso estetico è così interessante in questo film? Perché il film nasce con queste sequenze. Queste sequenze cosa mostrano? Mostrano una famiglia di latifondisti siciliani che sono dentro la cappella di famiglia, dentro il loro palazzo, e che cosa avviene nella scena iniziale del film? Si sentono dei vociare e loro a poco sono distratti da questo vociare. In realtà arriva la notizia, cioè un po' diversa, ma comunque arriva la notizia dello sbarco di Garibaldi in Sicilia. Quindi, diciamo, di una enorme crisi, in questo caso siamo spostati dal punto di vista, diciamo, sociale, dal punto di vista dell'arte, della tecnologia, al fatto politico, ma il ragionamento non cambia. E da questa enorme crisi dell'arrivo di Garibaldi, e quindi, diciamo, tutti loro che sono, diciamo, casa e chiesa, tutti vestiti di nero, tutti col prete che celebra questa cosa, con il grande terrore rispetto a questo arrivo, a questa, diciamo, grande crisi. Nel film però c'è un personaggio che è il giovane Alain Delon, che è questa persona qua, il giovane Tancredi, che invece ha un atteggiamento, diciamo, diverso da quello prevalente della famiglia. Mentre l'atteggiamento della famiglia è quello di chiusura rispetto a questa novità e di, arroccamento, no? Nella loro posizione, La figura di Tancredi è l'opposto, è la figura del giovane che vuole partecipare a questa novità e che praticamente in tutti i suoi atteggiamenti, che vanno dal vestire, dal modo di muoversi, dal modo di essere proprio, rappresenta diciamo, questa diversità, questa modernità, questa cosa che rispetto a questa grande crisi lui la vuole accettare. E quindi, diciamo, le varie sequenze di questo film mostrano proprio questi due mondi a contrasto. E quindi questo è un altro esempio in cui, come dire, rispetto all'innovazione, alla presenza di un'innovazione, di una sfida, di una novità, vuoi di natura tecnologica, vuoi di natura politica, vuoi di altro, ci possono essere, ed è molto umano, che ci siano atteggiamenti diversi. Ci sono atteggiamenti, come dire, di protezione, di chiusura e di sostenere che in realtà non ci preoccupiamo, non è successo niente, tutto sarà come prima, e invece ci sono atteggiamenti, come dire, che tendono a quantomeno ad affrontare queste novità e queste crisi. Ora, noi siamo in questo secondo ambito. Il che non vuol dire che voi per tutta la vostra vita dovrete sposare una idea, come dire, di avanguardia estrema, di partecipazione estrema al rinnovamento tecnologico o altro, ma all'interno di questo corso noi ci creiamo esattamente questo ordine di problemi. Noi pensiamo che l'informatica rappresenti nel suo insieme un grosso elemento di novità, e ne parleremo con una serie di lezioni in sequenza. Il primo ciclo serviranno a farvi capire come e perché l'informatica è un elemento di così forte novità, e la vedremo da vari punti di vista, economico, sociale e anche in qualche maniera, all'inizio anche un po' progettuale, ma la vedremo complessivamente, con questa idea che noi ci muoveremo rispetto a questo ambito con una tensione verso la modernità e quindi verso l'accettazione di questa crisi e la comprensione in qualche maniera di questa crisi. Questo è un altro esempio, secondo me molto interessante, sempre di questo ragionamento, applicato a un altro caso. Anche questo è un caso italiano. Cioè, una delle più tremende crisi che possono succedere a chi lavora è la distruzione del proprio luogo di lavoro, cioè proprio degli strumenti del lavoro. E questo è quanto è accaduto alla ditta Piaggio. Perché la ditta Piaggio era una ditta che costruiva soprattutto tram e opere di questo genere, ma aveva anche qualche altra piccola sperimentazione verso l'innovazione tecnologica, però sostanzialmente costruiva questo, e come molte fabbriche italiane sono state, diciamo, distrutte dai bombardamenti della Seconda Guerra Mondiale. In particolare in questo caso siamo a Genova e appunto la ditta era praticamente distrutta. Ed è molto interessante quello che è avvenuto nel momento del riinizio dell'attività produttiva. Cioè loro hanno veramente pensato a un sistema nuovo, un prodotto estremamente innovativo che si rimetteva insieme una serie di componenti che prima non erano assolutamente messe a sistema. Diciamo, dal punto di vista tecnologico, si è trattato di creare un motore monoblocco sostanzialmente che aveva il principio di alimentazione dei sistemi meccanici direttamente costruiti dentro, in maniera un po' più simile a un motore di aereo, da un certo punto di vista, che da un motore tradizionale di macchina. Quindi, diciamo, minimizzando tutti i sistemi. San Carlo è un motociclista molto più serio di me e potrebbe farmi le chiose su questo, ma più o meno il concetto è questo, cioè creare un blocco in cui tutti i sistemi, anche di trasmissione, sono, diciamo, completamente compattati, e creare su questa idea, che è di derivazione più che motociclistica, più la tecnologia aeronautica che motociclistica, infatti loro avevano delle esperienze, innestandole però su un prodotto, diciamo, a due ruote. In realtà prodotti a due ruote minimi esistevano già prima, infatti questa immagine è abbastanza interessante, perché qua siamo in un ambiente tipo americano, hollywoodiano, qualcosa del genere. Esistevano dei modelli di cose piccole così, ma non erano evidentemente la Vespa. E questo è una maniera, vabbè, adesso non entriamo in polemica su questa. La Vespa è veramente un salto tecnologico. È veramente un salto tecnologico, perché non vuol dire che non c'era questo, non c'era il modello. Mette insieme, è un progetto nuovo, mette insieme le cose in maniera completamente nuova e fa fare un salto. La nascita della Vespa come prodotto nuovo e come risposta alla crisi, perché è veramente la risposta alla crisi, loro sono ripartiti in questa maniera, in pochi anni, in 5-6 anni, hanno diciamo ricostruito tutto questo loro mondo industriale, tanto da farne già negli anni 50 un marchio nel mondo. Quindi anche questo è abbastanza interessante da questo punto di vista. Probabilmente senza la grande crisi non si sarebbe mai innestato un processo così innovativo. Allora, questa è la nostra maniera di ragionare su questi termini. E uno dice: va bene, ho capito, abbiamo capito nel caso del Gattopardo, abbiamo capito nel caso dell'Artis, abbiamo capito questo ragionamento che vede la crisi innestata insieme alla modernità, abbiamo visto questo discorso che la tecnologia è vista come sfida e non come soluzione, è prima di tutto una crisi, ben prima di essere una soluzione, eccetera. Ma nel campo dell'architettura, di questo tutto hai parlato fino adesso, eccetto del campo dell'architettura. Avvengono questi fenomeni di questo tipo? È associabile in qualche maniera a fenomeni di questo tipo? E in che maniera, eccetera? Noi chiaramente parleremo di più di questo, però a somme linee, tanto per delineare un percorso che vi apra, vi solleciti in questo, vediamo degli esempi anche nel caso dell'architettura, d'accordo? E con questo ci avviamo lentamente verso la fine. A un certo punto, nei primi decenni del 400, in un posto piccolo e chiuso, cosa che è determinante per far, accelerare gli eventi, non è vero che gli eventi avvengono in campi aperti, quasi tutti gli eventi di innovazione avvengono in sistemi chiusi e protetti. Avviene una strana cosa, e cioè avviene che per la prima volta, da memoria d'uomo, probabilmente non esisteva, ci sono varie storie, varie letterature, ma diciamo sostanzialmente per la prima volta nasce una visione del mondo che interpreta lo spazio non come si era abituati precedentemente, attraverso categorie di ordine magico o simbolico, o variamente espressivo, ma le interpreta attraverso un insieme di regole biunivoche che all'interno delle sue coordinate sono, diciamo, provate in maniera assodata e certa. Che cosa avviene, in poche parole? Avviene che anche il mondo della visione, ecco, in questo senso, per questo ho utilizzato la parola spazio, in qualche maniera riesce per la prima volta ad essere assoggettato a delle regole certe che fino a quel momento appartenevano soltanto al mondo dell'astrazione geometrica e non al mondo della visione. Nasce quella che prenderà il nome di prospettiva, che è appunto una costruzione che ha questi aspetti: fissate alcune regole, diciamo, fisse, certe, noi possiamo interpretare lo spazio e la profondità dello spazio riportandola al piano e dal piano tornare attraverso alcune regole a qual è la vera profondità dello spazio, cosa che tutti voi sapete perché avete fatto dei corsi di geometria descrittiva, che è alla base di questo. La nascita della prospettiva, quindi, operata da questo piccolo gruppo di persone, sicuramente Brunelleschi, un ingegnere architetto, perché in quella fase non c'era differenza tra le due cose, e sicuramente un pittore, Masaccio, e subito dopo, accanto a loro, uno scultore, Donatello, e subito dopo Uccello, Paolo Uccello, Piero da Francesca e gli altri, ma il gruppo fondante è probabilmente proprio attorno al rapporto Brunelleschi-Masaccio, scoprono questo sistema e riescono a codificare un insieme di regole per cui la deformazione della profondità può essere riportata alla superficie e dalla superficie ritornare all'effettiva profondità in maniera univoca. Non c'era mai stato niente di questo genere. Una volta che uno fa sta scoperta, che fa? Tende a fare le cose come prima o tende a farle in aderenza a questa nuova visione? La domanda è molto semplice, la risposta è molto semplice. Evidentemente cerca di fare un mondo di rappresentazione che sia in qualche maniera congruo al tuo modo di pensare lo spazio. No? Quindi, se io faccio un crocefisso, lo metterò dietro a una caverna buia e tenebrosa, lo metterò dietro una selva di colonne gotiche, ognuna con un capitello diverso, o cercherò di metterlo all'interno di uno spazio, in qualche maniera, che mi rappresenta questa visione del mondo? La domanda è ovvia, lo metterò all'interno di un insieme di uno spazio che rappresenti incarniti di questa visione, non lo metto dentro una grotta, giusto? Perché la grotta ne viene male in prospettiva. Per rappresentare la prospettiva io devo fare un mondo che sia prospettivalizzabile, giusto? Allora, vogliamo così per curiosità, dato che abbiamo questo grande piacere di avere Google, di chiedere a Google questa domanda, facciamogli questa domanda, vediamo come risponde, no? Questo è il primo quadro, forse il quadro più importante di tutta questa rivoluzione, no? In cui questo sfondo è quello che rivela questa necessità, d'accordo? Proviamo a vedere un crocefisso fatto anche contemporaneamente ma senza questa concezione. Vedremo tutto un mondo che non è fatto per essere prospettivalizzabile. Quindi non è che la prospettiva esiste, non ride, è difficile dire prospettivalizzabile. È difficile, provate a dirlo voi, Dovete fare un mondo che esprima questa tua nuova visione del mondo, no? E quindi in pittura è abbastanza quasi naturale, quindi eviterò i fondali d'oro, oppure gli ambienti, come dire, in cui questa espressività della profondità dello spazio sia evidente. Io costruisco un mondo a immagine e somiglianza della mia nuova concezione. Giusto? È ovvio. Ciò è vero, è tanto più vero, quando faccio il salto dalla pittura all'architettura. Ma io, che ho inventato questo sistema, ho inventato questa idea che lo spazio non è soltanto una sequenza di natura simbolica, o di natura magica, o di natura mistica, o di qualunque altra cosa vuoi, ma è invece qualcosa di fortemente strutturabile nella progressione geometrica e nel controllo dell'uomo dello spazio, giusto? Perché c'è anche un valore, diciamo, simbolico. Ma che faccio? L'architettura di prima? No, la demolisco completamente, l'idea precedente di architettura. Faccio un'architettura, se voglio banalizzare, che mi venga bene in prospettiva, se voglio banalizzare, se voglio dire la cosa in maniera più colta, in cui la prospettiva diventa incarnata dentro quel tipo di architettura, perché l'architettura deve essere fatta per rendere materiale, evidente, questa nuova concezione del mondo. Quindi devo distruggere l'architettura precedente. E infatti la distruggo. Esempio. Guardiamo la prima cosa che ci passa, proprio a guardarla un attimo così. Guardate il pavimento. Siete mai stati in una chiesa, diciamo, gotica o romanica, eccetera? Avete mai notato come sono fatti i pavimenti? I pavimenti sono un insieme molto bello, ovviamente, anche affascinante, ma di effetti che non sono fatti per essere, non ce l'hanno mai in mente la prospettiva, non era fatta per vederlo in prospettiva, sono fatti per altre ragioni, d'accordo? Andate a vedere un qualunque pavimento così. Naturalmente, se io ho il mondo della prospettiva in testa, cioè non li posso voler quei pavimenti lì, perché sono una cosa che evidentemente entra in contrasto con questa visione proprio del mondo, giusto? Cercherò di fare che cosa? Un pavimento regolare. Perché? Ma perché mi viene ben in prospettiva, banalizzando, o perché rappresenta una incarnificazione di quella che è la mia concezione del mondo. Altro esempio. Tutto il mondo gotico è un mondo basato, ad esempio, sulla grande libertà decorativa degli elementi, in buona parte desunta anche da tradizioni precedenti, ma in cui è del tutto naturale avere molte figure presenti. Vi ricordate, tutta l'idea del mondo gotico è piena di sculture, di cose, del drago, di quello, di quell'altro, di quello sta sopra, quello sta sotto, e il capitello è fatto in un modo, uno in un altro. Perché? Perché è tutta un'altra concezione. La prima cosa che io devo fare, se ho un mondo diverso fatto per la prospettiva, è normalizzare. Devo normalizzare, perché per dare forza alla visione prospettica, una cosa è avere gli stessi elementi che si rimpiccoliscono nello spazio, un'altra cosa è averci un drago, una cosa, che dopo non ci capisco niente. Ecco perché io devo normalizzare gli elementi. La normalizzazione degli elementi, cioè elementi uguali a se stessi, sono elementi chiave della visione, diciamo, prospettica. Naturalmente questo arriva attraverso il grande recupero, ma che è un recupero, diciamo, ammiccante, perché se ne dica, del grande repertorio del mondo antico, perché loro se lo trovavano già fatto, perché se lo dovevamo inventare da capo? Se prendiamo quello classico, in realtà quello classico non era fatto per ragioni prospetti, era fatto per altre ragioni, ma loro invece lo utilizzano all'interno di quest'altro paradigma, che è un paradigma diverso da quello classico originario, che è un mondo aprospettico invece. Altro elemento, chiaramente il ritmo degli elementi e soprattutto la regolarità degli elementi è un altro elemento chiave. Ecco perché l'ultima cosa che tu vuoi vedere è un qualcosa di ogivale, perché le cose ogivali possono essere così, 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 l'ogivale, no? È un campo enorme di variazione. L'altro a tutto sesso è quello, giusto? Ecco perché si aboliscono, diciamo, completamente queste deformazioni che invece erano la base stessa dell'architettura gotica. E quindi tutto diventa assolutamente regolare negli elementi, diciamo, modulari, appartenenti sia all'ordine classico che viene recuperato, perché ci dà già, ci ha già dato questa, diciamo, ce l'abbiamo già pronta, sostanzialmente utilizziamo la loro, tanto vale, no? E in tutti i sistemi di regolarità. E poi che cosa nasce? Nasce naturalissimamente in questa fase di nascita del mondo prospettico l'idea che le proporzioni e le specularità sono anch'esse degli enormi valori, ovviamente, perché una cosa è avere un mondo, diciamo, regolare, misurato e sostanzialmente simmetrico in cui gli elementi sono ben vengono bene di nuovo in prospettiva, d'accordo? Ok. Tutto questo insieme di cose, qua dette in maniera anche un po' banalizzandolo volontariamente per farvele entrare direttamente, diciamo, dentro la testa, sono un esempio assolutamente canonico del farvi capire perché il salto di l'arrivo di una nuova concezione, vuoi scientifica, vuoi tecnologica, ma che per noi in una grande parte rappresentano lo stesso ordine di questioni, determinano una crisi e determinano un'estetica di rottura e di cambiamento. È più di estetica di rottura e di cambiamento di questa. Capite perché all'interno di questa maniera di ragionare la parola modernità diventa molto interessante da usare, perché Brunelleschi era moderno o era antico? E uno dice, dipende da che punto di vista lo vedi, giusto? Perché se lo vedi dal punto di vista cronologico è una cosa, se lo vedi come vedeva Baudelaire, quello è super antico, ma se lo vediamo con questa terza categoria è che cazzo, altro che moderno, ipermoderno, supermoderno. E chi più di Brunelleschi è riuscito a impostare, a inventare prima la tecnologia, giusto? La prospettiva, eccetera, e poi a trasformare l'architettura completamente, sostanzialmente, in base a quella stessa tecnologia. Cioè lui ha inventato lo strumento, giusto? E allo stesso tempo la risposta allo strumento, giusto? Quindi all'anima, e se non è moderno Brunelleschi, chi è moderno? Ma se parlate con uno fuori, voi provate a uscire da quest'aula e ferma uno nel corridoio, uno bravo, e fate questa domanda e vedete che cosa risponde. Vedrete che non ci capisce niente, giusto? Cioè, aspetta, metti là, mo te lo spiego io come stanno le cose. E in 5 minuti ve lo spiegate, capito? Ok. Questo ragionamento va avanti. Per esempio, adesso noi non possiamo aprire, magari poi a richiesta la possiamo fare, se qualcuno di voi grandemente la desidera, la lezione di Caravaggio, perché un altro grande momento in cui questi nodi si intrecciano in maniera molto forte è il momento della nascita del pensiero che noi chiamiamo oggi scientifico vero e proprio, cioè la nascita all'inizio del 600 di un pensiero completamente diverso, che ha una serie di presupposti diversi e in qualche maniera attorno a tutto questo, alla triade Galileo, Caravaggio, Borromini, si giocano anche in questo caso delle questioni di grandissima rilevanza, di nuovo ragionando sulla presenza di, in questo caso, di strumenti fortemente innovativi, strumenti e concezioni del mondo. D'altra parte anche la prospettiva ha i suoi strumenti, ha i telai, gli specchi, a varie altre cose. Però, quindi, questo ragionamento lo si può fare ripetutamente, cosa che noi non facciamo, anche per non stancarvi troppo. Naturalmente, un altro momento in cui, di nuovo, questi fatti entrano in gioco in maniera molto forte nel mondo dell'architettura e con la nascita della nuova architettura del funzionalismo, con l'architettura degli anni 20, in cui per la prima volta in maniera fortissima si prende coscienza di che cosa in realtà, come e quanto l'architettura deve completamente rivoluzionare, deve rivoluzionarsi per aderire a delle, non soltanto a delle necessità, a un insieme di fenomeni che sono necessità, è una nuova visione del mondo, è una nuova tecnologia, eccetera. E quindi ha un vero e proprio cambio di paradigma, che è il cambio di paradigma che lega, che in qualche maniera distrugge l'architettura di Brunelleschi, perché proprio di questo si tratta, per fare un'architettura di nuovo completamente diversa. E uno dice, ma come? Ma come l'amavamo tanto? E tu la distruggi. E non solo, tu dici che la distruggi. E questo è tutto il problema. Perché una cosa è il nostro, come dire, amare episodi, no? Possiamo anche amare il paleolitico, che vuol dire, no? Un'altra cosa è l'adesione della comprensione critica del fenomeno. Quindi, da un certo punto di vista, come dire, l'architettura rinascimentale, che è il massimo della modernità in quel determinato momento, e che quindi ha rappresentato una sintesi di enorme innovazione, in fondo non può che non essere distrutta completamente dalla nascita dell'architettura moderna. Non ne rimane neanche un pezzo, poi per questo ve lo dimostreremo punto per punto, non ne rimane sostanzialmente neanche un pezzo in piedi importante. E quindi nella nascita di questi edifici degli anni 20, di cui noi parleremo in particolare del Bauhaus, avviene esattamente questo. Ma come avete notato nel libro, anche dal titolo del libro, noi chiamiamo anche questo libro dal Bauhaus alla rivoluzione informatica, quindi il problema nostro in realtà è ancora diverso. Il problema è che lo stesso Bauhaus, che rappresenta per un insieme di ragioni un esempio massimo di modernità, eccetera, al variare fondamentale delle crisi di 80-90 anni dopo, al cambiamento totale di tutta una serie di fattori, non potrà non essere distrutto. Perché un'idea di nuovo, aggiornata e completamente diversa, un nuovo paradigma, questa è la parola che forse è il caso di spenderci qualche parola, deve entrare in gioco. Parliamo della parola paradigma e qua, diciamo, finiamo la lezione introduttiva di oggi. Allora, che cos'è questo problema del paradigma? Allora, quando uno dice la parola paradigma, la associa ad un filosofo, in particolare a un filosofo della scienza che si chiama Thomas Kuhn. Andate su internet e vedete le coordinate principali. Qual è questa idea di Kuhn? È un'idea molto interessante. L'idea è questa. L'idea è che il pensiero scientifico, a lungo estende i confini della propria concezione e li dilata fino ad un certo punto. Arrivati ad un certo punto, di dilatazione di queste sue potenzialità, non può che avvenire un salto, e cioè un cambio di paradigma. Facciamo degli esempi per capirci. Per cui questa, attraverso questa concezione, è una concezione a cui io sostanzialmente aderisco nel fare questo corso e nel fare questa impostazione, mi sembra abbastanza interessante, e sostanzialmente nel pensiero scientifico, ma in qualche maniera l'abbiamo visto anche adesso nel mondo, diciamo, dell'espressività architettonica, della ricerca architettonica, vale un criterio abbastanza simile. E alla nascita di un nuovo paradigma c'è una arca abbastanza lunga suo tentativo di applicazione, ma poi a un certo punto deve nascere un paradigma diverso. Facciamo degli esempi, d'accordo? Guardiamo il campo, per esempio, della scienza. Allora, tra 600 e 700 nasce il sistema scientifico che ha, da una parte, la fisica classica di tipo newtoniano, no? Dall'altra, il calcolo infinitesimale di Leibniz, e dall'altra il mondo, diciamo, cartesiano, delle coordinate, delle equazioni, eccetera, eccetera. All'interno di questo, diciamo, sistema, è il sistema che di norma a noi viene insegnato al liceo, giusto? E ci viene insegnato come dire, questo è il mondo, no? Il mondo funziona così, no? Funziona con questo insieme di, diciamo, di regole. Questo insieme determina quello che noi possiamo definire il paradigma del mondo classico, della fisica classica. Questo sistema è un sistema che ha un margine di efficacia e di funzionamento altissimo, come benissimo sappiamo. Funziona per un sacco di cose, è utilissimo per un sacco di cose. E io posso provare, entro certi limiti, ad estenderne le sue capacità, d'accordo? Entro certi limiti però. La stessa cosa avviene nei fenomeni artistici. Se voi vedete la prospettiva di Brunelleschi, d'accordo, e seguite la storia dell'arte del 400 e poi dell'inizio del 500 e poi del 600 e poi fino al 700, voi vedrete, come dire, la progressiva estensione, deformazione, messa in crisi della prospettiva, ma all'interno della prospettiva stessa. Tutto il gioco del manierismo, tutto il tardo Settecento, è tutta una maniera di lavorare all'interno di questo paradigma, che non viene demolito, ma viene, come dire, stirato, deformato in tutti i modi. Ma a un certo punto questo mondo non va, finisce. È stato un nuovo paradigma, che è il paradigma dell'astrazione, del mondo meccanico, di tutto quello che è il paradigma dell'arte moderna, nata come l'arte delle avanguardie, per intenderci, che è tutta la creazione di un altro paradigma, che non è più prospettico, la prospettiva è finita proprio. Nella scienza può avvenire qualcosa di abbastanza simile, cioè il mondo della classico viene esteso fino al massimo delle sue potenzialità, ma poi a un certo punto scatta un nuovo paradigma. Il paradigma successivo qual è? Il paradigma che da una parte fonda Einstein e dall'altra fonda la fisica quantica, che sono due cose completamente diverse. Che vuol dire che l'una è sbagliata e l'una è giusta? No, vuol dire che un altro paradigma serve ad abbracciare, ad comprendere una serie molto più complessa di fenomeni, è una rete di relazioni di fenomeni molto più, come dire, ampia rispetto alla precedente. Facciamo un esempio. Molto più ampia in che senso? Nel grado che la fisica classica non è in grado di entrare dentro le reazioni della materia a grado microscopico 1000. Non è in grado di dire nulla a quel livello, mentre queste altre discipline sono in grado di dire delle cose a quel livello, a livello dell'incommensurabilmente grande, dei buchi neri, dei milioni di anni, di tutte queste altre cose, non possiamo andarci con la fisica classica, non è più sufficiente, non sono armi sufficienti. Se noi entriamo dentro la materia, ai livelli, diciamo, della micromateria, non ci basta più la fisica classica newtoniana, abbiamo bisogno di nuovi paradigmi. Dico bene più o meno? Ok. Allora, come sapete, queste cose sono poi, attraverso proprio l'esperienza di Einstein, sono diventate proprio, diciamo, prova concreta, quando lui ha, diciamo, scoperto come analizzare, attraverso le sue teorie, dei fenomeni che precedentemente non avevano nessun campo di possibile interpretazione. Quindi, attraverso questa idea del paradigma, l'idea è esattamente questa, che si fondano dei paradigmi. Questi paradigmi si consolidano e si cercano di estendere entro i loro limiti, ma poi a un certo punto, affrontando nuove scale, nuove sfide, nuove scoperte, ci sono dei salti veri e propri e si devono creare dei nuovi paradigmi. Naturalmente questa è una maniera di vedere le cose, non è che tutti sono d'accordo con questa idea, ci sono altri che pensano che ci sono assolute continuità, altri che pensano che tutto era contenuto già in Euclide. Figuratevi un po', ci sono molti modi di vedere le cose. Questo del salto di paradigma è uno a cui io, diciamo, tendo a dare abbastanza credito. A me è molto utile per far capire alcune cose del nostro ragionamento, per cui noi implicitamente, e capiremo successivamente perché questo, ci muoviamo nell'idea che siamo all'interno del paradigma informatico e che in una ampia misura abbiamo superato e siamo costretti a superare il paradigma industriale e meccanico, che ha fatto una lunga vicenda. Sosteniamo, crediamo che siamo all'interno di un paradigma diverso, che è un paradigma in cui l'elemento dell'informatica e dell'elettronica è sicuramente un elemento molto importante, probabilmente non solo, perché attraverso le sfide che ci sono davanti, soprattutto molto evidenti in questi ultimi anni, probabilmente non è da solo più in grado di affrontare la complessità che ci abbiamo, diciamo, di fronte. Quindi questa è un po', mi sembra che sia sufficiente come lezione introduttiva, è un poco il cappello entro cui noi ci muoviamo. Dopodiché adesso affronteremo il primo ciclo e quindi faremo una serie di lezioni che si muovono in questo primo ciclo, che è appunto l'impatto dell'informatica nella città e nella ricerca architettonica contemporanea nel World Wide Web. Facciamo dalle 3 alle 4 lezioni all'interno di questo primo ciclo e su questo faremo anche delle piccole azioni personali. Sembra che sia sufficiente per oggi, no? Ci sono delle domande, delle volontà di discutere o comunque delle domande, degli interventi, volentieri.